Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buona domenica, buon pomeriggio, l'appuntamento con Grand Tour come ogni settimana alle 15 su Radio 24. Buon pomeriggio da Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti.
Questa domenica siamo in Campania, il mio giro parte da Napoli e vi porto con me in una reggia davvero particolare che è proprio in città, è la reggia di Capodimonte, che è una reggia, è un real bosco, è un museo, ha delle sale interne meravigliose. Vi consiglio vivamente di entrarci perché potreste veramente sognare ad occhi aperti. E poi dopo Capodimonte ci spostiamo poco lontano da Napoli, andiamo a Bacoli. Bacoli non solo per conoscere il centro, ma anche per conoscere tutto il promontorio, che è davvero interessante sia da un punto di vista archeologico che da un punto di vista naturalistico. E poi ancora a Nuceria Alfa Terna, che nell'antichità è stata una delle più grandi città della Campania. E in chiusura torniamo a Napoli perché entreremo nel museo Pignatelli Cortés, che sembra proprio un'oasi all'interno della città perché è proprio in centro. Ale, invece con te dove andiamo a pedalare?
E allora Valeria, siamo nelle giornate in cui passa la carovana rosa dei professionisti del Giro d'Italia in Campania con ben 3 tappe, oggi a Napoli. Noi partiamo da Napoli, ma come sanno i nostri ascoltatori pedaliamo lentamente cercando di gustare le bellezze del territorio, e quindi da Napoli con la ciclo vintage partenopea, la vulcanica tra i vicoli con le biciclette storiche, poi la Vesuvio Gravel. Questo percorso un po' più impegnativo, 100 km, che si arrampica fino a 1000 metri per poi scendere sul sabbione vulcanico, e poi ci spostiamo ai piedi dei Monti Alburni, un territorio ancora poco conosciuto, compreso in buona parte nel Parco Nazionale del Cilento, un luogo un po' magico dove il tempo sembra essersi fermato, ci sono borghi fantasma, canyon, grotte rupestri. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
Allora, nell'ultima parte di Grand Tour, in prima battuta, ci sposteremo in provincia di Salerno per raccontare il cammino dei Picentini. I Picentini sono un gruppo montuoso dell'Appennino Campano e questo itinerario si sviluppa ad anello all'interno di questo territorio. Si parte da San Mango Piemonte, siamo a 10 km da Salerno, il cammino si sviluppa lungo circa 100 km che sono divisi in 7 tappe, dove oltre all'ambiente, alla storia, al territorio, ci regala anche l'opportunità di scoprire alcuni prodotti tipici, così insomma siete contenti, come insomma la nocciola di Giffoni, la mela Nurca, le fragole di bosco di Acerno. Poi chiuderemo la puntata spostandoci sul Monte Somma per camminare tra le rocce del Vesuvio e per godere di panorami suggestivi, scoprendo anche un itinerario pensato per i bambini, quindi anche per voi, insomma.
Grazie, questo era un complimento, finale. Alessandra, bello, sono contenta.
Sì, sì.
Devo dire che questa settimana quasi quasi mi faceva più paura Alessandra con il Giro d'Italia. Ho temuto che volesse farci tenere gli stessi tempi, il che sarebbe praticamente impossibile, però soprattutto con le mele a Nurca ci siamo ripresi nell'ultima parte della trasmissione.
Io il caciocavallo pure.
Vabbè, questa settimana proprio chi più ne ha più ne metta. Noi siamo pronti, andiamo. Campania Felix, così i romani chiamavano la terra di cui parliamo oggi. E perché? Perché era ed è ancora per molti versi una terra fortunata, fertile e con un clima mite. Il nostro viaggio parte da Napoli e da una reggia posata su una collina e avvolta da un real bosco. Siamo a Capodimonte, non la più ostentata delle regge, ma se vorrete entrarvi potreste perdere la testa nel salottino di porcellana, per esempio, o sognare a occhi aperti nella sala da ballo, una reggia nata con una storia diversa dalle altre. Alessandra Rullo è la capo curatrice del museo.
La reggia nasce nel 1738, ossia 4 anni dopo l'insediamento di Carlo di Borbone sul trono di Napoli. È una data molto importante questa nella storia napoletana, perché Napoli, dopo 200 anni circa di viceregno, prima spagnolo e poi gli ultimi 30 anni austriaco, ritorna a essere capitale di un regno indipendente. Questo significa che il re Carlo di Borbone valorizza la sua capitale e lo fa anche attraverso questa edificazione dei siti che noi diciamo siti borbonici, perché appunto nascono per volontà della dinastia di Borbone, e Capodimonte non fa eccezione. Il re individua questa collina libera, allora libera del panorama partenopeo, e decide di costruire qui una residenza, una reggia, anche per soddisfare le sue attività venatorie, la caccia, che era praticamente lo sport dell'epoca, lo sport dei re e dei nobili, grazie anche alla vicinanza con appunto il bosco di Capodimonte, quello che noi chiamiamo ancora oggi il Real Bosco. La costruzione prende circa 100 anni, non continuativi ovviamente come si può immaginare, ma per varie difficoltà che si presentarono quasi subito, sia per l'approvvigionamento dei materiali e sia per la rete idrica, cioè rispetto alla collina di Capodimonte, per cui c'è una prima fase che si conclude, se non ricordo male, intorno al 1759, l'anno in cui Carlo di Borbone poi lascia Napoli per prendere il trono di Spagna e diventare Carlo III di Borbone, e in questa prima fase viene costruito il cortile meridionale, quello che affaccia dal lato del mare, e una parte si gettano le fondamenta di quello centrale. Una decina di anni più tardi, con Ferdinando Fuga, viene composto il cortile centrale, poi c'è una lunga pausa fino ai lavori degli anni 1820-1838 che concludono col cortile settentrionale, che è quello poi da dove attualmente entrano i visitatori praticamente.
Dottoressa, qual è la caratteristica di questa reggia? C'è qualcosa che la distingue da altre regge che, se vogliamo, sono un po' più, dai nomi un po' più altisonanti?
Io credo che la distinzione di Capodimonte sia appunto la ricchezza delle collezioni che ospita al suo interno. Va detto che fin da principio Carlo di Borbone pensò a questa reggia non solo come appunto una residenza reale collegata al bosco per le attività venatorie, ma immediatamente pensò a questa residenza come un museo ante litteram, con la ricca collezione che Carlo aveva ereditato dalla madre Elisabetta Farnese, ultima discendente della famiglia che aveva preso le origini praticamente dal 500 con Papa Paolo III Farnese. Quindi Carlo immediatamente pensa alla reggia anche come luogo per ospitare e mostrare le sue collezioni. Ovviamente non parliamo ancora del museo a libero accesso, quello verrà molto più tardi, ma comunque i grandi intellettuali dell'epoca, con un permesso speciale della segreteria diretta alle dirette dipendenze del sovrano, potevano avere accesso alla visione di queste collezioni. Parliamo di Goethe, di Stendhal, di De Sade, di Winckelmann, di Canova, quindi sia artisti che intellettuali dell'epoca rimanevano estasiati davanti alla collezione Farnese, che già comprendeva i Tiziano, i Bruegel, i Masolino, Bellini, e che poi Carlo di Borbone arricchirà con la politica di acquisizioni borboniche.
Senta, dottoressa, qual è il pezzo che lei preferisce all'interno del museo?
Io purtroppo il mio debole è su un'opera che forse non tutti apprezzano di primo impatto, ma che è una rarità assoluta, ed è il San Ludovico da Tolosa di Simone Martini. Per me quella è l'opera più importante del Museo di Capodimonte. Parliamo di una pala del 1317, voluta appunto dagli Angiò per celebrare la santificazione del loro santo di casata, il principe San Ludovico, che non volle ereditare il trono e volle farsi frate francescano, lasciando poi di fatto la corona al fratello Roberto d'Angiò.
Una parola però la dobbiamo spendere anche sul bosco, sul parco che c'è intorno alla reggia.
Allora, anche il bosco è in pratica un capolavoro, con capolavori di alberi, è diviso in diversi settori perché anche il bosco ha avuto diverse redazioni, potremmo dire, diversi allestimenti. Si va dall'allestimento tardo barocco su disegno di Ferdinando Sanfelice, di cui rimane oggi l'emiciclo con le statue purtroppo acefale perché ci fu un furto tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, quando non c'erano ancora tutti questi sistemi di sicurezza. Poi c'è il giardino anglo-cinese voluto dal naturalista della corte dei Borbone tedesco Dennard, dove specie esotiche convivono con specie nostrane, con questo affaccio sul Vesuvio meraviglioso, o ancora i viali dell'emiciclo con il viale di mezzo che si conclude con la statua del gigante. Insomma, il bosco è ricco di alberi monumentali che raccontano anche loro la storia della botanica, e ricco di opere che dialogano con loro, quindi è un patrimonio veramente importantissimo.
Da Capodimonte ci spostiamo a Bacoli, pochi chilometri da Napoli, una fuga dalla città per una immersione nella natura e nella storia. Il racconto e l'entusiasmo di Lorenzo Lotz, giovane archeologo e volontario della Proloco di Bacoli.
Bacoli è un paese meraviglioso che si trova nei Campi Flegrei, quindi un luogo che soprattutto ultimamente si sente ancora di più per le varie scosse che si sono susseguite nei mesi, ma è un luogo denso di mito e di storia a circa 20 km da Napoli, quindi facile da raggiungere sia con mezzi propri che con i mezzi pubblici.
Allora Lorenzo, tu sicuramente sei un po' di parte, però l'hai definito meraviglioso. Perché?
Meraviglioso perché nonostante dal punto di vista turistico sia partito tardi rispetto magari a Ischia, rispetto alla penisola sorrentina, ha comunque fatto un'accelerazione negli ultimi anni grazie alla presenza, e questi ci sono sempre stati, di meravigliosi siti archeologici che si vanno a intrecciare su un contesto naturalistico molto particolare, pieno di sentieri, pieno di trekking e hiking che vanno un po' a contornare tutti i vari comuni dell'area flegrea, in particolare Bacoli, quindi c'è una vasta scelta e ci sono molte eccellenze anche dal punto di vista enogastronomico. Abbiamo qualche ristorante con stella Michelin, ma al di là dei riconoscimenti si tratta di eccellenze che riescono a valorizzare anche i prodotti tipici locali.
Allora andiamo con ordine, partiamo da quelli che sono i punti di interesse archeologico.
Allora, qua io sono leggermente di parte perché sono archeologo, quindi tutti i luoghi che andrò a citare saranno luoghi comunque del cuore, e abbiamo dei siti che rientrano all'interno del parco archeologico dei Campi Flegrei, che è un parco anomalo, non è come Pompei tutto racchiuso in una sola cinta muraria, ma è un parco archeologico diffuso, e nel comune di Bacoli vanno a ricadere il castello di Baia, che è anche museo archeologico dei Campi Flegrei, una sorta di contenitore di tutte le opere e scavi che ci sono state effettuati negli anni. C'è il parco archeologico delle Terme di Baia, molto particolare per la presenza di queste grandi cupole, c'è una famosa foto che gira di questo albero che cresce a testa in giù dentro una di queste cupole. C'è il parco archeologico di Cuma, quindi la sede della prima polis della Magna Grecia qui in Italia, e a pochi passi poi da Bacoli c'è l'anfiteatro Flavio di Pozzuoli. A questi quattro siti del parco si vanno ad aggiungere i cosiddetti siti minori, diciamo che girando in macchina a piedi una persona si accorge che ovunque va a volgere lo sguardo trova mura romane, perché comunque il tessuto urbano moderno è appoggiato su quello romano, e quindi vado a citare per esempio la tomba di Agrippina, la piscina Mirabilis, e questo per quanto riguarda i siti archeologici.
E invece per quanto riguarda le bellezze più dal punto di vista naturalistico, anche perché ricordiamo che qui siamo sul mare.
Siamo sul mare, ma paradossalmente c'è un meraviglioso intreccio fra mare e terra. Non è un menù di ristorante, però nel senso che la zona è costellata di tanti piccoli collinette, che in realtà sono vecchi edifici vulcanici, e questi percorsi naturalistici, come per esempio il percorso del faro di Capo Miseno, un percorso a livello turistico è classificato di livello T, appunto accessibile a tutti, turistico, a patto non ci siano particolari difficoltà motorie, che è un bel percorso di un'oretta che riesce ad affacciarti sia sulla vicina Monte di Procida, vedendo Procida, Ischia, e verso sinistra, verso la penisola sorrentina. A questo si vanno ad affiancare ovviamente tutti i parchi pubblici che ci sono, una menzione in particolare per il Lago Fusaro. Lago Fusaro è famoso per la presenza della famosa Casina Mammitelliana, che spesso erroneamente viene chiamata la Casina di Pinocchio per un falso mito che si dice che sia stato girato il Pinocchio di Comencini. In realtà è un casino di caccia borbonico che ha avuto qualche esperienza cinematografica, ma non è questa della farina sicuramente, che si pone al centro di un lago particolare avvolto nella natura. E per ultimo c'è, qua siamo a cavallo fra Bacoli e Pozzuoli, c'è il sentiero del Monte Nuovo. Monte Nuovo molto particolare in quanto è l'ultima eruzione dei Campi Flegrei. E parliamo del 1538, che in epoca geologica è ieri fondamentalmente, ed è per noi un'utile traccia storica e geologica per capire gli eventi poi del futuro.
L'ultima domanda te la voglio fare proprio su Bacoli. Se tu dovessi descriverlo, Bacoli, come lo descriveresti?
Bacoli è un posto particolare, nel senso l'indigeno è diffidente, quindi tende ad accogliere le persone solo dopo una prima conoscenza. Non è quello stereotipo magari del napoletano che accoglie tutti, ma qualcosa di un pochino più, diciamo, provinciale, ma leggermente chiuso, che poi in realtà il bacolese riesce a regalare gioia ai visitatori appena superata quella fase di conoscenza. E Bacoli la vado a descrivere come un posto di mito e storia che si va a intrecciare, in quanto alla fine il passato è storia, il presente è passato e il futuro è ora, nel senso che si tende a vivere e convivere sia con i vari fenomeni geologici che poi con la storia che ci va a circondare, la storia per lo più romana e prima greca.
Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour seconda parte, questa domenica siamo in Campania, la storia qui emerge ad ogni angolo, raccontando antichi splendori e primati. Nuceria Alfa Terna, per esempio, era una delle città più grandi della Campania antica, con una storia millenaria. Enrico De Nicola è presidente dell'Archeo Club di Nuceria. But to me it seems quite clear
that it's all just a little bit of history repeating. Siamo nel cuore della Campania, anzi proprio al centro di questa regione, al centro di un territorio che nel raggio di 50 chilometri include 5 siti UNESCO, dalla Reggia di Caserta a Napoli, alla penisola sorrentina, alla costa d'Amalfi, Salerno, Pestum, e soprattutto dal punto di vista storico e geografico siamo a margine della Campania antica, cioè della Campania Felix, in quel territorio straordinariamente fertile per la presenza di materiali piroclastici nel terreno e che quindi fu estremamente popoloso sin dal Neolitico, vi si sviluppò una cultura preistorica e protostorica propria e verso il VI secolo vide l'espansione etrusca che fondarono su questo sito una delle 12 città fondate in Campania. Soprattutto la fondarono chiamandola Nudker, cioè quindi la nuova fortezza, per la sua rilevanza strategica, perché si trovava la città antica nell'unico punto di passaggio per popoli ed eserciti tra nord e sud.
Che caratteristiche aveva?
Era una grossa città fortificata, in epoca romana era tra le 10 città più popolose d'Italia, appunto dell'Italia antica, e aveva una poderosa cinta muraria, della quale tra l'altro sono ancora apprezzabili numerosi resti, e aveva un impianto regolare che le era stato dato, insomma, probabilmente poi con la ricostruzione dopo la distruzione per la danna Annibale nel 216 avanti Cristo, ed era una città monumentale in epoca augustea. Ad esempio il teatro ellenistico romano, che si trovava in una posizione scenografica al centro del Cardo Maximus, che tagliava in due la città, era il teatro più grande della Campania antica, insieme a quello di Neapolis, con i suoi 98 metri di diametro. E quindi era una città monumentale.
Che cosa rimane di questo centro così importante, anche così vasto?
Sì, infatti per comprenderne la storia e naturalmente anche attraverso quello che resta ed è importante di questa storia a livello monumentale, bisogna spostarsi di un po', insomma per qualche chilometro a partire da nord, dove
sul sito dell'attuale comune di Poggiomarino si trova quella che è stata definita la Venezia della preistoria, cioè un sito protostorico con fondazioni di villaggi su palafitte e isolotti artificiali, del quale i resti originali sono stati ricoperti, ma è stata fatta una ricostruzione filologica che permette di apprezzare pienamente il modo in cui si viveva in questo territorio prima dell'arrivo degli Etruschi. Poi a pochi metri di distanza ci spostiamo a Sarno, c'è un teatro ellenistico romano, è molto bello, vicino alle sorgenti del fiume Sarno, è un museo archeologico nazionale che insieme a quello museo archeologico provinciale nell'attuale Nocera Inferiore permette di comprendere pienamente le caratteristiche di queste popolazioni, sia in epoca preistorica e protostorica che poi nel momento in cui dopo la fondazione ad opera degli Etruschi divenne una città multietnica, multiculturale, quindi ci sono reperti appunto etruschi, greci, insomma, con i quali avevano gli abitanti di Nocera contatti costanti, tombe dipinte di epoca sannitica, insomma un consistente numero di reperti, tra l'altro con le testimonianze anche di un alfabeto di Nocera, quindi di una lingua propria, un alfabeto insomma che con lettere etrusche parlava praticamente l'osco, la lingua della popolazione locale.
Presidente, dal punto di vista proprio architettonico, quali sono i punti, oltre ovviamente a tutti i reperti, più visibili, ecco, al visitatore, per il visitatore?
Sì, decisamente. Spostandosi a Nocera Superiore, dove c'era il sito della città antica, oltre a quello che le ho già detto, quindi i resti del teatro ellenistico romano, i resti della cinta muraria, c'è uno scavo con un tratto di uno dei decumani della città antica, resti di Domus, e poi soprattutto un monumento straordinario di questo territorio che è il Battistero di Santa Maria Maggiore. È un battistero paleocristiano costruito verso la metà del VI secolo, perfettamente conservato, che è anche la testimonianza straordinaria della volontà di conservare la città in un periodo ovviamente caratterizzato dalle invasioni barbariche e dalla temporanea riconquista che avvenne proprio a pochi metri di distanza con la battaglia tra bizantini e goti, appunto ad opera dei bizantini. Quindi un monumento straordinario, perfettamente conservato, con la sua vasca battesimale, che è la seconda d'Italia per dimensioni dopo San Giovanni in Laterano.
Presidente, tra l'altro la storia non finisce qui.
La città venne rifondata alla fine del X secolo sul sito della collina del parco, quindi si spostò ancora di qualche centinaio di metri, e intorno a questo castello medievale, che è stata residenza reale degli Angioini alla fine del 200, che ha visto eventi storici importanti come la presenza di Urbano VI assediato dal re di Napoli nel 1385 e che ha resti monumentali importantissimi, un terrione mastio degli inizi del 200 e appunto i resti delle residenze di epoca angioina e successive, e intorno alle pendici della collina altri resti monumentali importanti, altre presenze monumentali importanti sono monasteri di fondazione medievale con opere d'arte dal Medioevo all'età barocca, e a pochi metri di distanza il borgo del Vescovado con la cattedrale, il Museo Diocesano, uno straordinario campanile settecentesco progettato da un artista che è anche una gloria locale, Francesco Solimena, che col padre affrescò anche una straordinaria cupola barocca seicentesca presente all'interno della cattedrale.
E torniamo al punto di partenza, da dove eravamo partiti, a Napoli, in un museo dove troviamo anche le ceramiche di Capodimonte. Siamo nel centro della città e il museo Pignatelli Cortés sembra un'oasi. Lo ha scelto per noi la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
E aspetta che piova, l'acqua d'un fonte va, tanto l'aria sta da cagnare.
Siamo a Napoli a scoprire un museo che è di una ricchezza travolgente e che ha un nome lunghissimo. Si tratta del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés. è uno dei pochissimi esempi di casa museo di tutta Napoli, che trova sede in una villa costruita nel 1826, davvero spettacolare per bellezza, per rimandi architettonici e per ricchezza costruttiva. La villa nasce per volontà di Ferdinando Acton, figlio del primo ministro di Ferdinando IV, con un impianto già decisamente sfarzoso all'inizio, e poi passa di mano nel 1841, diventando proprietà della famiglia Rothschild, che provvede naturalmente ad ampliarla ulteriormente e ad impreziosirla con stucchi ricchissimi e grandi specchiere. 20 anni dopo la villa viene venduta al principe Diego Aragona Pignatelli Cortés, che la trasforma profondamente, almeno per quanto riguarda le decorazioni interne e gli arredi, e la trasforma in direzione di uno stile eclettico che era proprio tipico del periodo. Infine, per arrivare a tempi più recenti, cioè nella metà degli anni 50, la villa viene donata allo Stato italiano, che la trasforma appunto in un museo. Ed è un museo, dicevo, veramente ricchissimo, nel quale il visitatore ha la possibilità di percorrere sale e saloni perfettamente arredati, facendosi incantare dalle raccolte di argenti, bronzi, ceramiche, vasellami, porcellane, maioliche, mobili, oggetti di provenienza orientale e di tutto e di più. Sono in molti casi pezzi davvero straordinari, comunque, che coprono un lasso di tempo molto ampio e che spaziano, geograficamente parlando, dalla tradizione locale, ad esempio con le porcellane della Real Fabbrica di Capodimonte, alla produzione di tutto il resto d'Europa.
Ma poi quando chiama l'acqua da un po' ne va. Tanto l'aria è stata cagnata,
ma a parte il contenuto, è tutta la struttura della villa ad essere secondo me un incanto. Il salotto azzurro, per esempio, che fa da anticamera all'immenso sfarzo della sala da ballo e che è interamente ricoperto di fotografie con dediche di tutti i personaggi famosi che sono stati ospiti della villa. O il salotto rosso, che oltre a conservare lo sfarzo decorativo che gli avevano attribuito i Rothschild, introduce alla monumentale veranda neoclassica, che è davvero suggestiva. O infine il salottino verde, che ha la funzione di collegare la maestosa biblioteca con la sala da pranzo, che il visitatore può oggi apprezzare nella sua versione con la tavola imbandita, con gli straordinari piatti, posate e calici dell'epoca. E per finire poi c'è il Museo delle Carrozze, che è collocato nelle ex scuderie di Villa Pignatelli e che raccoglie 34 carrozze e calessi perfettamente restaurate e provenienti da tutta Europa, alle quali si aggiungono altre sale che espongono una collezione di centinaia di pezzi che raccoglie tutte quelle che erano le componenti del mondo delle carrozze e dei cavalli, quindi morsi, fruste, bardature, pettini per criniera, scarpe coprizoccoli, imboccature, bardature, insomma di tutto. L'esposizione è già di per sé straordinaria, e per renderla ancora più attraente il museo si completa con delle postazioni multimediali di approfondimento che, oltre a chiarire gli aspetti tecnici di questo mondo, elencano e raccontano tutta una serie di curiosità dell'epoca. E infine, propriamente destinata ai piccoli visitatori, c'è una finta carrozza che ha la funzione di permettere una serie di giochi ludico-didattici, tutti naturalmente collegati a cavalli e carrozze.
La seconda parte di Grand Tour finisce qui, ma voi restate con noi perché tra pochissimo saliamo in bicicletta con Alessandra Scapisi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, tutti pronti per salire in bici con Alessandra Scapisi.
Grand Tour a ruota libera.
To ever come down. They call me Saint John of the streets, young.
Siamo in Campania in questo appuntamento di Grand Tour e ora, come sapete, è il momento di salire in bicicletta. Siamo in questa regione proprio nei giorni in cui i professionisti del Giro d'Italia pedalano e gareggiano. Sono 3 le tappe della Carovana Rosa che attraversa i Campi Flegrei, passa per Pompei, Nola fino a Cusano Mutri. Noi invece andiamo alla scoperta di questo territorio lentamente, godendo delle sue bellezze, dalla natura all'arte, alla storia, alla gastronomia. E partiamo da Napoli per questo viaggio con Luca Simeone, direttore del Napoli Bike Festival, rassegna giunta alla 13ª edizione che punta a promuovere la cultura della bicicletta in tutte le sue sfaccettature. Ben ritrovato Luca, ciao.
Grazie, ben trovati a voi.
Allora, non prendeteci in giro, questo è il tema di questa rassegna quest'anno, come mai?
Non prendeteci in giro, vogliamo pedalare in sicurezza, è il sottotitolo, perché è passato, insomma, con il nostro grande piacere, insomma, siamo, diciamola tutta, il giro a Napoli per il 3º anno consecutivo, però appunto, diciamo, questo evento non è un rammarico che poniamo agli organizzatori dell'evento, ma bensì all'amministrazione, non viene valorizzato per trasformare la città in una chiave di attenzione al cicloturismo, attenzione a chi usa la bici nel quotidiano. Quindi in questo senso un po' provocatorio, non prendeteci in giro, perché vogliamo essere anche noi tutelati sulle strade cittadine, pur non essendo dei campioni.
Ecco, quindi il tema della sicurezza è sempre centrale nella vostra attività. Da tanti anni vi occupate appunto di bicicletta, come ho detto, a 360 gradi. C'è un ritardo per quanto riguarda le infrastrutture e i temi della sicurezza restano sempre critici a Napoli, però la gente che pedala aumenta, insomma c'è la voglia di pedalare, di scoprire il territorio in bicicletta. Luca, indicherei intanto 2 eventi da segnare in calendario: la vulcanica ciclostorica del 19 maggio e la Vesuvio Gravel del 1 giugno. Ci vuoi raccontare che cosa sono?
Sì, nel corso degli anni abbiamo assecondato le tante voglie di bici, perché dire bici è dire tutto e niente. Quindi noi abbiamo cominciato questo festival con una pedalata a marzo e adesso maggio ci aspetteranno questi 2 eventi, veramente maggio e giugno, veramente particolari. Il primo è una ciclostorica, quindi in abiti e bici d'epoca si attraverserà Napoli da prospettive insolite. Quest'anno saliamo al Parco delle Colline Metropolitane. In pochi immagino che a Napoli ci sia un parco, e invece c'è un parco molto esteso che circonda proprio, insomma, le colline di Napoli, stupendo, bellissimo, super panoramico. E da lì poi scenderemo nelle visce della città, nei quartieri più folcloristici, dalla Sanità ai quartieri spagnoli, insomma, per poi ritornare a Posillipo e arrivare fino all'area Flegrea. E invece Vesuvio Gravel è proprio un progetto assolutamente nuovo, che asseconda questa voglia di gravel, appunto, di queste bici che sono a metà strada tra la mountain bike e una bici da strada, che ti permettono di fare tutto, andare sugli sterrati, pedalare agevolmente su asfalto. E noi consacreremo questa tipologia di bici con, credo, insomma, la cosa più bella che si può fare a Napoli, cioè scalare il Vesuvio e poi scendere per il sabbione vesuviano. Si può scalare comodamente salendo per una strada molto panoramica da Torre del Greco, Ercolano, asfaltata. Arrivati a quota 1000 si prende questo sentiero, la strada Matrona, che è stata ristrutturata da poco, ma è tutta ciottolata e appunto c'è questo sabbione vesuviano, quindi ti rendi conto proprio di essere su un territorio vulcanico. E da lì poi dopo scenderemo per un tratto per poi sbucare su Ottaviano e poi ritornare a Napoli. E tra l'altro questa è l'anticipazione sul 2025: la Vesuvio Gravel diventerà un trail di 3 giorni, il primo bike trail della campagna, quindi con la possibilità di attrezzarsi delle bici in bikepacking, ovvero portarsi lo stretto necessario per resistere a 3 giorni di avventura. Gireremo, insomma, anche altre parti del territorio della campagna, quindi veramente già sentiamo l'eccitazione da adesso.
Senti, ma qual è la bellezza di scalare il Vesuvio?
Ma il Vesuvio, guarda, è bello. Io mi sono riproposto, bisogna andare sul visivo almeno una volta al mese, perché cambia sempre. Adesso questo periodo è di un colore giallo stupendo perché ci sono le ginestre in fiore, ma insomma poi da lì al Vesuvio veramente è una vista a 360 gradi, insomma con nelle giornate di particolarmente nitide riesce a vedere fino alle isole Pontine ad ovest, piuttosto che le isole del Golfo e tutta la costiera, insomma anche tratti del Cilento, e sul lato invece verso nord i Monti del Matese. È veramente entusiasmante, e poi sapere di salire su un vulcano ti dà tanta energia, tanto rispetto anche per questa natura e l'attenzione su un modello di sostenibilità ambientale che va perseguito insomma in ogni azione.
Bene, questi sono i primi due appuntamenti, poi ce ne sono altri ad ottobre, ma poi ci ritorneremo. Grazie Luca.
Grazie a te, buona giornata.
Corleto Monforte, Siciniano, Sant'Angela, Fasanella, Bello Sguardo, Castelcivita, Rossigno, Ottati. Sono solo alcuni dei borghi ai piedi del massiccio dei Monti Alburni, un territorio compreso in buona parte nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, ed è qui che andiamo sempre con la nostra bicicletta, un territorio poco conosciuto ma che vale davvero la pena di scoprire pedalando. Un saluto ad Antonello Naddeo, benvenuto, ciao.
Grazie per l'invito.
Tu sei autore, insieme a Caterina Labella, di Mountain Bike in Cilento, 52 percorsi tra mare, montagna, monti, antichi borghi e paesi fantasma, di Versante Sud Editore, ma sei anche fondatore, insieme ad altri amici, di un'associazione che è proprio nata per promuovere questo territorio, il territorio dei Monti Alburni, e si chiama Alburni Outdoor, che evidentemente pensate sia poco valorizzato.
Sì, innanzitutto i Monti Alburni sono soltanto una piccola porzione di quello che è un territorio più vasto, il Parco Nazionale del Cilento, che poi è stato il protagonista assoluto del libro scritto da me e da mia moglie con 3 anni di lavoro. Ovviamente io sono particolarmente legato a questa porzione di territorio, i Monti Alburni, perché li frequento da 30 anni, da quando mia moglie li ha fatti conoscere, ed è stato amore a prima vista. Il massiccio degli Alburni vengono denominate le Dolomiti del Sud, ricchi di fagete, dei pianori dove tu ti puoi perdere e dove pascolano allo stato brado bovini e cavalli, pieni di doline, di cavità, di inghiottitoi, e troviamo numerose grotte. Lungo i percorsi di mountain bike è facile trovare delle grotte che ovviamente sono state utilizzate tempi addietro dai briganti. Territorio vocato all'agricoltura, pieno di prodotti tipici, genuini, tra cui il prezioso caciocavallo. Quello che caratterizza questo territorio è l'essere selvaggio. È un territorio autentico. Gli Alburni non sono belli solo in mountain bike, ma è possibile scoprire la bellezza dei Monti Alburni anche in strada, perché siamo in un territorio in assenza di traffico, cioè tu puoi camminare chilometri e chilometri senza incontrare un'auto. Anzi,
quindi ci sono delle ciclabili naturali, diciamo.
No,
così,
sono ciclabili naturali. Ed oggi si è tenuta l'Alburni Bike Marathon, un altro nostro sogno, quello di percorrere l'anello della catena montuosa su una distanza di 100 chilometri, ma l'abbiamo fatta in modalità non competitiva, e cioè siamo partiti da Castelcini, borgo arroccato su un'altura ed è un presepe, scorazzando e attraversando 8 borghi incantevoli degli Alburni, tutti immersi nella bellezza incontaminata del territorio.
Il territorio dei Monti Alburni è anche bellissimo da scoprire in mountain bike. Ci vuoi raccontare un itinerario?
Questo io lo definisco il giro del mio cuore, perché Sant'Angelo a Fasanella è il paese di mia moglie. Si parte dalla piazza centrale del paese, al termine della discesa si trova una grotta rupestre. È una grotta che è stata dedicata al culto di San Michele Arcangelo. Fu scoperta da Principe Manfredi nell'XI secolo. Era in una battuta di caccia, inseguendo un falco, scovò tra le rocce. Sulla parete in fondo c'era un'immagine dell'Arcangelo San Michele. Proseguendo il giro si scende verso le campagne e si arriva alla sorgente dell'Auso e le sue cascate. Questa è una zona di una bellezza unica. La natura in questo crea delle vasche d'acqua dove d'estate ci si può rinfrescare. Il giro continua poi lungo il fiume Cellino, che d'estate è asso e quindi consente la pedalabilità, e si ritorna verso l'alto per raggiungere un altro borgo molto molto particolare, che è il borgo di Corredo Monforte. E qui c'è la possibilità di visitare sempre il museo naturalistico, che ospita circa 20.000 esemplari di specie animali. Da lì ci sono due opportunità: si va verso la zona archeologica di Monte Pruno, nel punto più alto e panoramico della Valle del Fasanella, siamo intorno ai 900 metri, oppure una seconda opzione è quella di andare proprio a visitare Roscigno Vecchio, il paese che cammina. Roscigno Vecchia, che viene chiamato anche Borgo che cammina, perché? Perché una serie di terremoti, una serie di movimenti tellurici lo ha fatto, come dire, scivolare lungo il pendio e lo ha reso un paese fantasma. Sembra, ogni volta che ci entri, o con la bicicletta o con la mountain bike, sembra di entrare in una scena di un film, una scena di un film di Sergio Leone.
Valeria, allora avevo detto che avremmo scoperto in lentezza questa regione, alla fine però abbiamo macinato anche questa volta tanti chilometri, ma mi sono consolata con il cacio cavallo. E Silvio, so che ha un po' di sorpresa anche per noi.
E sì, meno male questa settimana anche Silvio. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour. Silvio, io sono davvero in attesa di andare a scoprire le prelibatezze del luogo. Poi cammino anche, però te lo prometto. A te la parola.
Grand Tour a passo libero.
Le montagne ci proteggeranno dalle società e dai loro affari, dalle multinazionali, dalle regole dei giochi. Lì vi aspetta, non te ne andare. Voglio vederti ancora qui, tra l'ordine e il disordine di un borgo medievale. Ma tu mi rispondi così.
E allora Valeria, ultimi minuti di questo nostro viaggio alla scoperta della Campania, che ora decliniamo tra trekking e cammino. Ci spostiamo in provincia di Salerno per raccontare un cammino che si snoda lungo un territorio che ha una ricca identità storico, culturale, mi viene da dire anche ambientale. Andiamo appunto alla scoperta del cammino dei Picentini. I Picentini sono un gruppo montuoso dell'Appennino Campano e questo itinerario di circa 100 chilometri si sviluppa ad anello all'interno di questo territorio tutto da scoprire, che oggi raccontiamo grazie a Ligio Troisi, coordinatore del GAL, quindi del gruppo di azione locale Colline Salernitane, che si occupa insomma di questo itinerario. Buongiorno Eligio.
Buongiorno a lei e buongiorno ai nostri radioascoltatori.
Allora, partiamo innanzitutto da cosa nasce insomma l'esigenza di questo cammino e come si è arrivati a tracciare questo itinerario.
Beh, intanto l'esigenza scaturisce da un potenziale enorme di offerta turistica. Certo, parliamo di un turismo articolato, differenziato, ma rigenerativo e legato ovviamente a quelle che sono le tradizioni del nostro territorio, quindi un turismo soprattutto di tipo rurale. Questo potenziale non raggiungeva un livello di organizzazione tale da poter essere espresso. Abbiamo intuito come GAL di costruire una sorta di hub strategico dell'articolata offerta territoriale turistica dei 10 comuni che compongono appunto l'area dei Picentini, e le abbiamo coniugate attraverso questo cammino dei Picentini, che è sicuramente anche un percorso tradizionale di turismo dei cammini, ma contestualmente l'incrocio con il grande potenziale di offerta che va dalla religiosità, soprattutto attraverso le tradizioni anche di stile pagano, l'architettura religiosa, la natura, l'ambiente, la biodiversità, un'ampia offerta diciamo di ambienti naturali, insomma, di superfici boscate, un'economia rurale che vede qui una presenza significativa di prodotti agroalimentari a marchio collettivo comunitario, legato anche a una tradizione gastronomica del territorio e quindi una gastronomia di qualità, ed è nello stesso tempo anche ricco di storia, perché il territorio dei Picentini è la patria di due o tre importanti personaggi, a volte meno noti, come Antonio Genovesi, che è stata la prima cattedra di economia al mondo alla Federico II nella seconda metà del Settecento, o addirittura Giovan Camillo Gloriosi, che è stato allievo di Galileo Galilei nel 1604 all'Università di Padova e poi nel 1614 addirittura subentrò alla cattedra di Galileo Galilei. Quindi storia, cultura, tradizione agroalimentare, biodiversità, religiosità e riti e tradizioni del folklore, insomma soprattutto anche di tipo pagano.
Ecco, tantissime cose insomma da scoprire lungo questo cammino. Si parte da San Mango Piemonte, siamo a circa 10 km da Salerno e il cammino si sviluppa, come abbiamo detto prima, insomma lungo circa 100 km che sono divisi in 7 tappe. E quali sono a questo punto queste tappe? Quali sono le loro caratteristiche principali?
Sì, le caratteristiche principali, appunto, 7 tappe, circa 104 chilometri, un percorso che si chiude ad anello perché poi passa verso il Tirreno, quindi proprio sulla sponda del Tirreno nel comune di Pontecagnano Faiano, dove vi è anche sede del Museo Etruschi di Frontiera, quindi insomma un museo archeologico importante, i cui ritrovamenti sono proprio degli insediamenti della valle del fiume Picentino, quindi di questo entroterra che raccontiamo. La prima tappa va da San Mango Piemonte a San Cipriano Picentino, partiamo dall'eremo di San Magno, che è una presenza insomma rupestre religiosa di significativa, era la dimora diciamo di questo eremita San Magno, per arrivare a Castiglione del Genovese, dove troviamo la casa museo di Antonio Genovese e altre bellezze, insomma per esempio la basilica del Tubenna che guarda su una finestra bellissima sul Tirreno, e poi San Cipriano Picentino. Continuiamo con San Cipriano Giffoni Vallepiana, passando per Giffoni Sei Casali, che è ricco altrettanto di storia e che vede questo insediamento di albergo diffuso nella frazione di Sieti, appunto Sieti Paese Albergo. Quindi incrociamo una offerta di ospitalità, quindi insomma di recettività turistica, ovviamente extra alberghiere, di ristorazione e di bellezze naturali e ambientali, coniugate anche con queste tradizioni gastronomiche. Poi abbiamo la terza tappa che si compie tutto in Giffoni Vallepiana, che è un territorio molto vasto, questa è la tappa che ci porta anche più in quota, andiamo quasi alle propaggini del Monte Accellica, che è la punta più alta di questo versante meridionale picentino, insomma poco meno di 1700 metri, per poi incrociare Acerno, il comune più interno diciamo di questi 10 comuni del sistema locale dei picentini, per raggiungere Olevano sul Tusciano, famoso con questo fenomeno carsico, questa grotta di San Michele Arcangelo, che è qualcosa di straordinario, di bellissimo, di singolare, peraltro già candidata a patrimonio UNESCO dell'umanità. E poi Olevano ci porta verso la sesta tappa, Monte Corvino Pugliano, la parte che guarda più sulla pianura diciamo dell'area dei Picentini, dove incrociamo un polmone verde che si chiama il Bosco di San Benedetto, sono 200 ettari di bosco compatto di biodiversità che meritano una visita, meritano fermarsi. E poi ovviamente da Pugliano incrociamo Pontecagnano Faiano, come dicevo, in particolare riferimento a questa presenza archeologica e al Museo Nazionale Etruschi di Frontiera, per chiudere ad anello, volendo chi vuole, di nuovo su San Mango Piemonte. Quindi un percorso ad anello snodato attraverso 7 tappe, dove l'offerta è ampiamente articolata su questi 5 tematismi che vi ho tracciato: religiosità, natura, economia rurale, gastronomia di qualità e storia.
Ecco, parlando di gastronomia, hai citato insomma qualche paese, mi vengono in mente le nocciole di Giuffuni e anche la mela a Nurca, no?
Certo, noi abbiamo questo territorio, questi comuni sono all'interno degli areali di produzione. Gli areali di produzione, ovviamente, insomma, i nostri ascoltatori sapranno, sono quei territori dove è definita la possibilità di ottenere dei prodotti che sono certificati da marchi comunitari. Noi incrociamo la bellezza di 7 prodotti a marchio comunitario come territorio, come per dire è un territorio di particolare importanza. Sicuramente la nocciola di Giffoni ha indicazione geografica protetta, che si produce solo in 12 comuni nel mondo, oserei dire, di cui abbiamo questi qua che stiamo raccontando e tre comuni, nella propaggine che vanno verso la Valle del Dirno, per definire questo unico areale della nocciola. La nocciola è, insomma, un prodotto di elevata qualità ed eccellenza, apprezzato e riconosciuto innanzitutto dai mercati, oltre che dagli esperti e dai gourmet a livello internazionale, e ha generato sul territorio un retroterra di grande tradizione, sia dal punto di vista dell'utilizzo produzione dolciaria, è la sposa ideale del cacao, la nocciola, e sia nella produzione, diciamo, nell'uso del salato. Insomma, ormai sono famosi i primi piatti a base di nocciola, granella, eccetera, ma anche dei secondi piatti. E poi, dicevo, abbiamo la Melannurca Campana, IGP, l'olio DOP delle colline salernitane, abbiamo dei vini significativi, va ricordato gli IGT Colli di Salerno, ma va ricordato che a San Cipriano Vicentini, che è uno dei nostri comuni, si produce uno dei vini più famosi e più apprezzato a livello mondiale, che è il Montevetrano. Siamo orgogliosi di avere qui, diciamo, la produzione di questa azienda che ha posizionato a livello mondiale il Montevetrano. E continuando, diciamo, in questa lunga elencazione di prodotti, io citerei, perché sta prendendo un importante quota, posizionamento, il tartufo nero dei Vicentini, i piccoli frutti del sottobosco, avendo 16.000 ettari, insomma, di patrimonio forestale, solo di quello, diciamo, pubblico, quindi legato alle proprietà dei comuni. E poi è rinomato il nostro territorio perché ad Acerno c'è questa fragolina di bosco e la fragolata che abilmente sanno realizzare, che è qualcosa che, insomma, si fanno anche centinaia di chilometri per andare a mangiare magari nel periodo primaverile estivo una fragolata di Acerno.
Allora, a questo punto, in chiusura, a chi possiamo consigliare questo viaggio a piedi?
Guardi, è un viaggio a piedi e quindi lo possiamo sicuramente consigliare a tutti coloro che hanno voglia, anche in modo ovviamente lento, di percorrerlo, ma è anche un viaggio che può essere fatto per il 60-70% del suo, insomma, della sua estensione in bici o a cavallo, e forse anche per, diciamo, insomma, un 40-50% anche in auto. Quindi ovviamente c'è una cartografia georeferenziata, ci sono tutte queste informazioni di dettaglio e stiamo continuando a lavorare per rendere sempre più sicuro, fruibile, informato il viaggiatore, il viandante, il turista dei cammini che vuole stare qualche giorno con noi nei Vicentini per goderne l'armonia, insomma, l'ospitalità, i profumi e i colori.
E allora, in chiusura, ricordo che, insomma, per queste e altre informazioni potete visitare il sito internet ilcamminodeipicentini.it. Grazie mille intanto a Eligio Troisi, a presto.
Grazie a loro e buona serata.
Come bello camminare, osservare gli sguardi della gente e leggere nella loro mente.
E ora chiudiamo la puntata di Grand Tour spostandoci sul Vesuvio per camminare tra rocce, lava e panorami suggestivi, e ci facciamo accompagnare da Carolina Prinzi, guida ambientale escursionistica di Terra Madre Hike and Trek. Buongiorno Carolina.
Buongiorno Silvio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, per questa, insomma, puntata dedicata alla campagna ci siamo fatti incuriosire da due proposte di escursione sul Vesuvio. La prima è quella forse più impegnativa, ci porta a camminare lungo i Cognoli. Innanzitutto, cosa sono i Cognoli?
Allora, va fatta una piccola premessa. In realtà, quando parliamo di Vesuvio sarebbe più corretto dire il complesso Montesomma Vesuvio, perché ricordiamoci sempre che il Vesuvio in realtà è un vulcano doppio. C'era anticamente il Montesomma, che è appunto un antico vulcano, all'interno del quale poi negli ultimi millenni è nato il Vesuvio. Quindi in realtà, appunto, quando parliamo dei Cognoli parliamo della parte esterna del Montesomma, che è quindi appunto quel che resta dell'antico cratere esternamente al Vesuvio, e è un territorio molto caratteristico, perché appunto sembra, visto da lontano, sembrano un po' dei denti praticamente, okay. Quindi sono queste piccole zone montuose intervallate da dei canali, dei grandi canaloni.
E da dove si parte per questa escursione?
Allora, per quanto riguarda l'escursione della Lungo i Cognoli, si parte da Ottaviano, è un circuito di circa 13 chilometri, poi ricordiamoci sempre che all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio ci sono 11 sentieri che poi si vanno ad intrecciare. Questo qui, in ogni caso, appunto, come ti dicevo, è lungo circa 13 chilometri, è un percorso abbastanza impegnativo, perché parte subito con una bella ascesa, sale fino ad arrivare appunto ad uno slargo all'interno di una pineta, ovviamente che è artificiale, si tratta appunto di una pineta artificiale, per poi arrivare sopra in cresta con questo bellissimo e suggestivo panorama dall'esterno sul Vesuvio e su tutto quello che è il Golfo di Napoli, oltre che poi sulla parte interna. Si continua di cresta, quindi appunto, come ti dicevo, è un percorso abbastanza impegnativo, soprattutto perché ci troviamo comunque su un terreno sabbioso, stranamente, diciamo, come consistenza è sabbioso, okay, perché comunque è un terreno vulcanico, è una roccia vulcanica che tende molto a sgretolarsi facilmente. In un punto comunque ci troviamo oltre 1100 metri d'altezza, quindi vicino al mare, quindi comunque forti venti che interessano quel territorio, e appunto proseguiamo di cresta fino poi a scendere di quota ad arrivare in un punto molto suggestivo, che è dove possiamo incontrare una struttura lavica che è la lava a corde, dove appunto c'è questa lava che si è intrecciata su se stessa raffreddandosi, ha creato queste strutture molto particolari, chiamata lava a corde perché ricorda un po' le corde delle polene delle navi, no? Quelle che troviamo anche sui porti o sopra le barche, sulle prue delle barche. E poi si ritorna al punto di inizio del nostro percorso. Si fa questo anello che però percorre solamente appunto l'antico cratere del Monte Somma, quindi non va a toccare, okay, quello che invece è il Vesuvio, il vulcano giovane.
E cosa piace di questa escursione?
Allora, sicuramente la varietà vegetativa, perché appunto, come ti dicevo, si passa tra pinete di pino marittimo e pino d'Aleppo anche, e poi successivamente si continua e si può incontrare il carpino, l'ontano napoletano, quindi anche proprio la varietà vegetativa e anche di panorami, perché si passa appunto da boschi molto fitti fino poi ad arrivare in cresta, dove in realtà il panorama è completamente brullo. Ci si affaccia sulla valle che separa appunto il Monte Somma dal Vesuvio, che invece poi è ricca di ginestre, quindi abbiamo questa esplosione soprattutto nella primavera e in estate, questa esplosione di verde e di giallo brillante, e poi per ritornare appunto anche su questi panorami, su quello che purtroppo perché ovviamente è estremamente antropizzato, che è l'entroterra comunque del Campano, quindi ci si affaccia da un punto molto naturale a invece si affaccia su questi panorami pieni purtroppo solo di cemento e case.
Ecco, poi Carolina, chiudiamo con un'escursione adatta ai bambini, anche ai ragazzi, che tu definisci Valle dell'Inferno, ma che insomma non rappresenta, diciamo, l'accezione negativa o poco invitante del nome.
Esatto, no, assolutamente sì. A dispetto del nome, in realtà è un'escursione, diciamo, un'esperienza molto bella. Appunto, come giustamente dicevi tu, all'interno del parco ci sono tanti sentieri. Questa è una proposta che io faccio perché è tranquillamente percorribile anche da famiglie con bambini molto piccoli. Io addirittura la propongo dai 4-5 anni in poi. È un piccolo anello che va non solo a prendere quello che è il sentiero della Valle dell'Inferno, ma va poi a collegarsi anche con altri due tre sentieri del parco con i quali si interseca. È un anello di circa 6 km con un dislivello non troppo impegnativo, di circa 200 metri di dislivello ben distribuiti, e anche in questo caso abbiamo una grandissima varietà di paesaggi, di panorami. Si passa appunto all'ingresso all'interno di quella che è la Ginestreta Fantasma, che chiamo il tempio delle Ginestrete del Fantasma, perché è quello che resta dell'antico bosco di ginestre che purtroppo ha subito il grande incendio del 2017 che c'è stato sul Vesuvio, e quindi è quel che resta di questa grandissima ginestreta. Si arriva poi proprio nel cuore della Valle dell'Inferno, che altro non è che il luogo che separa appunto, come dicevo, il Monte Somma dal Vesuvio. Valle dell'Inferno perché ha questi panorami che assomigliano un po', ricordano un po' quelli del Grand Canyon in Arizona, quindi queste terre molto rosse, queste rocce vulcaniche molto rosse, ma anche molto aride. E quindi sembra quasi di stare in questo paesaggio lunare molto particolare. Poi si passa all'interno di una pineta, anche in questo caso si passa dalla struttura della lava a corde, quindi per i bambini è sempre molto interessante poter toccare con mano quello che in realtà poi effettivamente è il magma che fuoriesce dalla terra, e poi ci si ricongiunge appunto d'inizio, quindi anche in questo caso è un sentiero ad anello che permette di percorrere sempre luoghi nuovi, non ripercorrere proprio i passi per poter tornare indietro appunto di partenza.
Ecco, non abbiamo detto dove partiamo per questa escursione?
In questo caso partiamo invece, siamo sul Vesuvio, okay. Partiamo dal piazzale Cotamille, che è anche il piazzale che poi è quel punto, diciamo, d'ingresso del sentiero numero 5, che è quello che invece poi, in quel caso con un biglietto d'ingresso, permette di arrivare fino sopra la bocca del cratere. Si parte dal piazzale Cotamille, però ci si dirige in tutt'altra direzione, appunto verso la valle dell'inferno tra il Monte Somma e il Monte Vesuvio.
Tra l'altro questo in chiusura devo dire che è un bel percorso didattico, no? Da farsi raccontare da guida ambientale escursionistica, appunto, come sei tu, soprattutto per i bambini, no?
Assolutamente sì, soprattutto con i bambini, esatto, perché poi comunque parliamo di bambini magari, ecco, anche fascia elementare, che quindi proprio stanno studiando i vulcani, ed è sempre importante pensare di, io uno dei miei obiettivi è quello di creare un punto di connessione, no, tra quello che i ragazzi e i bambini studiano a scuola, tra i banchi di scuola e sui libri, e quello che in realtà poi è la quotidianità e quello che possono poi in maniera tangibile poter appunto toccare con mano, osservare con gli occhi, anche semplicemente ascoltare all'interno di un bosco. Andare in natura non è solo andare a camminare, non è solo respirare aria pulita e poter vivere la natura, ma è anche poter fare esperienza di tante piccole cose che magari, ecco, si sono studiate sui libri, ma che poi non si ha tangibilità, diciamo, di quello che si va a studiare, di quello che si va a conoscere.
E quindi, insomma, questi erano solo un paio, insomma, di proposte di percorsi di trekking da fare in Campania, nello specifico alla scoperta, come abbiamo capito, del Vesuvio e non solo, insomma.
E non solo, esatto, del Monte Somma Vesuvio.
Per il resto ti possiamo cercare nei social per altre proposte come questa, insomma, su Terra Madre Hike and Trek. Metteremo comunque il link, come sempre, sul sito Radio 24, la pagina di Grand Tour. Grazie mille a Carolina Prinzi, a presto.
Grazie a voi, buona giornata, buona strada.
In piazza delle fontane, dove l'acqua ci può dissetare e nel suo gorgogliare ci fa emozionare riposare, ci fa emozionare riposare, ci fa emozionare riposare.
E allora, tra musei, regge, ciclovie, cammini, nocciole, Vesuvio, anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata.
E siamo davvero full, direi, pieni di ogni tipo di esperienza. Allora, Alessandra, a te la parola per ricordare le informazioni importanti.
E vi ricordo che potete riascoltarci sempre in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, scriverci a grandtour@radio24.it.
Solo qualche istante per dirvi che la prossima settimana vi portiamo con noi in Umbria e allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao, buona domenica a tutti.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima.